Amici e amiche dello Sfiorone del Prolato, benvenuti a questa nona puntata di Scusate il Disturbo, Off-Season Edition, che, dopo aver raccontato di come seguivamo il football prima di internet e della Hall of Fame, torna a parlare di attualità. Ci teniamo ancora a ricordare che abbiamo cambiato editore, The Cutting Edge Radio è il nuovo contenitore che ci ospita al momento insieme agli amici di Basketball NCAA e a podcast verso, dopo, in mezzo, durante il draft. Ma prossimamente arriveranno nuovi compagni di viaggio. Grande novità odierna, Scusate il Disturbo è stato inserito anche all'interno dei podcast di Spotify, lo troverete però tra circa 2 settimane. Un mese per essere inseriti, 2 settimane per essere ricercati, insomma, diciamo che a Spotify hanno il bel lavoro da fare. In questa nuova puntata, per chiacchierare di football NFL insieme a me, Giovanni Ganci, ci sono Mauro Rizzotto e Andrea Ghezzi. Allora ragazzi, ci siete? Non fatevi far figuracce, non dite che non ci siete.
Non ci sono.
Okay. Non ci sono.
Perfetto, visto che non c'è nessuno dei tre, possiamo andare a casa. Allora, vediamo
se... la puntata, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Puntato, è stato bello, fra un bel po'. Benissimo, cominciamo un po' di notizie sparse. Abbiamo anche le domande, 4 domande dal pubblico, successo incredibile. 4. Allora, cominciamo.
Il pubblico in crisi d'astinenza, come
sì, più di noi, guarda. Allora, cominciamo
è difficile più di noi,
con la top 100 dell'NFL. Da ormai 7 anni, questo è l'ottavo, la NFL ogni anno off season realizza questa classifica dei 100 migliori giocatori della stagione precedente. Ci ha messo in piedi un bello show, 10 giocatori per volta, quindi 10 puntate trasmesse da NFL Network. E la grande particolarità di questa classifica è che non i voti ai giocatori, insomma, le preferenze non vengono indicate da giornalisti o sedicenti esperti del settore, ma sono gli stessi giocatori NFL a votare chi ritengono siano stati i migliori della stagione. E questo per un giocatore, per un votato, dà maggiore soddisfazione al risultato. Comunque, la classifica della top 10 di quest'anno, quindi relativa alla stagione 2017, primo Tom Brady, così come l'anno scorso, quindi back to back per il quarterback dei Patriots, secondo Antonio Brown che sale di 2 posizioni, Carson Wentz al 3° posto, new entry, l'anno scorso non era neanche nella lista dei 100 giocatori, Julio Jones scende al 4° posto dal 3°, Le'Veon Bell sale di 4 posizioni, 5° sesto Todd Gurley, che non era presente l'anno scorso nella top 100, 7° Aaron Donald dei Rams, che sale di 8 posizioni, sale 8 posizioni anche Drew Brees all'8° posto, al 9° Von Miller, linebacker dei Broncos, che scende di 7 posizioni, e al 10° Aaron Rodgers, quarterback dei Packers, meno 4. Abbiamo quindi 2 giocatori degli Steelers, 2 giocatori dei Rams, con Aaron Donald che è il primo difensore in classifica. Allora, partendo sempre dal presupposto, è una votazione, trova il tempo che trova, però così, la cosa che me l'ha fatta prendere in considerazione è proprio perché questi giocatori sono votati da altri giocatori, quindi insomma un voto che arriva da chi li ha affrontati in campo. Vorrei sapere qual è il vostro pensiero, prima Mauro e poi Andrea.
Noi siamo sedicenti esperti di football.
Molto sedicenti. Esperti siamo esperti, però molto sedicenti.
No, allora, scherzi a parte. A me le classifiche piacciono fin là, nel senso che sono un bel giochino, però basta non prenderle troppo sul serio. Detto questo, secondo me, analizzando la stagione appena trascorsa, sarebbe stato oggettivamente difficile trovare una persona da mettere al numero uno diversa da Tom Brady, perché non c'è, allora,
cioè, già mi permetto di dissentire e la metto lì.
Perché dico ciò, e dopo lascio Andrea dissentire, dico ciò perché quando si fa una classifica si è invariabilmente suggestionati da 2 fattori: primo, la bravura intrinseca e l'alone contraddistingue certi giocatori, secondo il fatto che uno sia un quarterback o meno. Per cui, detto questo, nell'arco della stagione scorsa trovo abbastanza logico che Tom Brady sia al primo posto. Questo non vuol dire che sia d'accordo con la graduatoria, anche se sinceramente ci ho pensato parecchio e avrei diversi problemi ad individuare un numero uno, perché non, secondo me non è stato un anno così caratterizzato da prestazioni così dominanti da essere numero uno. Per cui sentiamo che cosa ha da dissentire Andrea.
No, e dissentiamo, dai.
Intanto, vabbè, io sono poi faccio un discorso su tutti e 100 i classificati, nel senso che sono andato a vedermi tutte e 100 le posizioni, come sono cambiate. Ci sono alcuni numeri interessanti, salite, discese abbastanza particolari. Allora, Aaron Rodgers al decimo posto, ha davanti Drew Brees, Carson Wentz, Tom Brady e me ne sono perso un altro. No, ok, ha davanti tre quarterback. Allora, Aaron Rodgers è il miglior quarterback dell'NFL. Mi viene difficile credere che una classifica si trovi al quarto posto tra i quarterback, è la decima posizione assoluta. E quindi per questo che dicevo che mi permetto di sentire, hanno detto che Tom Brady probabilmente l'avrei messo al numero due, non è che non l'avrei posizionato tanto più in là. Mi stupisce, ma in senso positivo, Carson Wentz alla 3. Ho notato che ci sono solo due difensori nelle prime 10 e, come ricordava Joe, Von Miller, che l'anno scorso era la numero 2, è sceso fino alla numero 9. Per il resto più o meno, vabbè, ci può stare. Aaron Donald ha fatto una stagione clamorosa e quindi il settimo posto è super meritato. Julio Jones, Le'Veon Bell, niente da dire. Dicevo che poi sono andato a sbirciare un po' anche nelle posizioni più dietro e, per esempio, Calais Campbell, il defensive end dei Jaguars, l'anno scorso era la 83 e quest'anno è la 14, proprio perché ha fatto una super stagione lui come Jacksonville Jaguars, non riesco a parlare. Un altro giocatore che è salito tanto è Everson Griffen, che io e te, Joe, abbiamo visto negli spogliatoi dei Vikings, sì, che stava alla 92 ed è salito fino alla 19. Ottima la sua stagione e anche in questo caso ottima la stagione del suo team. Le grandi cadute, poi c'è Joey Bosa, scusate, che, che adesso è 37esimo e l'anno scorso era 100esimo, quindi anche per lui una 63 posizioni più avanti rispetto all'anno precedente. I grandi caduti sono tutti della stessa squadra, o almeno alcuni di questi appartengono alla stessa squadra, e mi riferisco ai New York Giants con, aiuto, adesso lo devo trovare, Odell Beckham Jr., che è finito alla...
ha giocato poco e niente anche.
Lo so, però è sceso di 80.000 posizioni, era la 8, eccolo qua, ed è finito la 77, e poi la safety, Collins, Landon Collins, che era la 28 ed è caduto fino alla 92. Poi c'è un Kirk Cousins che ha perso 24 posizioni dalla 70 alla 94, eccetera, eccetera. Detto tutto, fatto questa piccola panoramica, ti dirò che queste classifiche hanno poco senso, soprattutto nel football, che è lo sport di squadra per eccellenza, e quindi sicuramente ci sono dei giocatori più forti degli altri, sicuramente non possiamo paragonare l'efficacia e la... insomma la forza di Tom Brady rispetto al centesimo della classifica, che è a Clinton Dix, però insomma, vabbè, si potrebbe stare a disquisire per 10 anni, e quindi la chiuderei anche qui.
Sì, ma cioè, il fatto è che la classifica valuta, cioè si presume che valuti la stagione 2017 2017-2018, insomma, quello che è. Per cui, in quest'ottica, visto che li hai passato tutta quanta la classifica, ma Case Keenum e Nick Foles sono in classifica? E se sì, a che posto sono?
Allora, sai che non lo so.
No, che lui guarda,
perché a questo punto io sarei curioso. Cioè, se io dovessi veramente indicare una cosa, io direi che il giocatore dell'anno, secondo me, è Nick Foles. Perché posso essere d'accordo su Carson Wentz alla 3, ma ha giocato metà stagione,
un po' di più, sì.
Un po' di più, nella quale, per carità, ha fatto vedere cose egregie, e l'abbiamo sempre detto. Però, cioè, come diceva Andrea, cioè, se basta mezza stagione egregia per essere davanti ad Aaron Rodgers,
ricordate, era la polemica l'anno scorso che ha fatto JJ Watt, quando si era trovato in una posizione altissima in classifica, e twittò una cosa del tipo: ma ragazzi, ho giocato due partite, come avete fatto a indicare il mio nome letto in una classifica che dovrebbe essere quella della stagione, di quello che si è fatto in campo, ecco, come dicevi tu prima. E mi ricordo questo tweet che l'avevamo anche riportato nell'articolo in cui presentavamo la top 100 dell'anno scorso, e con la sua dichiarazione, perché era inserito in una posizione altissima e aveva giocato poco o niente.
Ecco. Mi sento di dire che ogni tanto la forza del giocatore e l'importanza del giocatore all'interno di un team si nota proprio quando è assente. Scusa, capito, mi ero dimenticato un super decaduto, che è Ezekiel Elliott, che dalla 7 è finito la 54, running back dei Cowboys, che ha subito la brutta stagione, oltre a insomma, tutta la querela sulla sospensione di 6 partite, che poi effettivamente è arrivata. Insomma, vabbè, giusto perché me l'ero dimenticato, lo volevo citare.
Era giusto così come argomento apertura. Rimaniamo sempre sul argomenti così molto soft. Perché è stata anche così pubblicizzata la classifica delle maglie più vendute esclusivamente sullo shop della NFL, quindi su nfl.com/shop oppure shop.nfl.com, da aprile a metà giugno, fine giugno, maglia più venduta Saquon Barkley dei Giants, secondo Garoppolo, poi a seguire Vance, Brady, Baker Mayfield quinto posto, Foles, Sam Darnold settimo, Mariota, Prescott, Elliott. Insomma, diciamo che la vera informazione che può darci una classifica del genere è la voglia che hanno a New York di trovare un giocatore con cui così che li rappresenti, ecco, che li faccia sentire rappresentati, oltre poi alla forza, ecco. E tra i rookie, Barkley, Darnold, Baker Mayfield, tre nei primi 10, sappiamo anche l'effetto dei rookie soprattutto all'inizio, però insomma, ecco, mi ha stupito tra tutto questo Barkley al primo posto.
Beh, sai, New York un giocatore che li ha rappresentati lo ha avuto ben chiaro e ben preciso per tutti gli ultimi anni, e parlo ovviamente di Eli Manning. È chiaro che adesso c'è la percezione che Eli è molto vicino alla fine corsa, per cui scatta la ricerca di un nuovo franchise player, e c'è probabilmente la percezione che Odello non potrà essere questo franchise player, o perché se ne andrà, o perché comunque è un ricevitore difficilmente diventa un giocatore, un franchise player vero e proprio per come funziona l'NFL. E poi il prestigio del rookie, il fatto che era bravo, era proiettato alto, è stato scelto da due, tutto quanto la vedo un po' come una cosa, non dico inevitabile, però come hai detto te, il fascino del rookie, cioè al di là della fame che hanno a Cleveland di comprare una maglia che gli possa durare,
e non che aggiungano numeri scotch vari.
Esatto, e non solo a Cleveland, perché cosa c'è da Arnold alla numero 7, anche sì. A Sponda Jazz hanno una fame terrificante di un qualcuno che li possa rappresentare. Sono un po' stupito dal fatto di trovare nei primi 10 la maglia di Foles, citato prima, non perché non abbia fatto una gran stagione, non abbia meritato, ma voglio dire, sappiamo tutti che il quarterback finale sia Wentz, per cui Foles è proprio la voglia di celebrare questa vittoria improbabile, qua, insomma più o meno improbabile, nel Super Bowl, e con quello che ne è stato l'eroe. Mi domando solo in questa classifica a che punto è la maglia di Cristiano Ronaldo.
Allora, metà giugno, io prima voglio dire una cosa, non so se avete visto il tweet di Eli Manning che parlava delle gambe gigantesche di Saquon Barkley. A questo punto dell'off season si parla di questo, visto che i training camp arriveranno fra una quindicina di giorni. Poi io, incredibilmente,
nel periodo più morto di tutta la stagione,
mi stupisco di me stesso quando ho visto la classifica delle maglie più vendute. Beh, la prima considerazione che ho fatto è che, come normale che sia, nelle prime posizioni attualmente ci sono dei giocatori appena arrivati nell'NFL, e quindi non mi stupisce la prima posizione di Barkley. Ma sono voluto andare a vedere qual era la classifica delle 30 maglie più vendute dopo il Super Bowl, perché volevo capire, volevo avere un metro di paragone. E al primo posto c'era Carson Wentz, al secondo Tom Brady, al terzo Dak Prescott, al quarto Antonio Brown, Ezekiel Elliott, Aaron Rodgers, sto leggendo, Alejandro Villanueva, l'offensive tackle dei Pittsburgh Steelers.
Sì, il discorso inno, la sua maglia è stata compratissima dai tifosi degli Steelers come supporto per la scelta di andare in campo quando la squadra invece è rimasta negli spogliatoi.
Rob Gronkowski, Adam Thielen, e alla decima posizione, e poi mi fermo qui, Russell Wilson. Perché li ho voluti leggere? Perché questi sono tutti giocatori, Villanueva a parte, di cui hai spiegato il motivo, che o sono già delle superstar riconosciute o comunque sono il simbolo delle loro squadre. Quindi cosa vuol dire? Che la classifica che stiamo leggendo adesso, Saquon Barkley a parte, che probabilmente continuerà a vendere un sacco di magliette, è più che altro determinata dal momento della stagione. Poi io credo che il buon Tom Brady continuerà a vendere la sua milionata, la sua vagonata di magliette, eccetera eccetera. Quindi sì, vabbè, carino, interessante andare a vedere dove c'è più voglia di football, dove c'è voglia di avere dei nuovi idoli da sostenere, però poi insomma sono dati parziali che ci dicono il giusto, appunto perché se poi si va a vedere le magliette più vendute sono quelli poi dei giocatori più rappresentativi, quelli che anche mia moglie saprebbe riconoscere all'interno di una partita dello sferoide prolato.
Complimenti a tua moglie, c'è che dire, la mia non lo so, ecco. va bene, fatto anche questi primi due argomenti di classifica, adesso arriviamo a parlare di un caso che sta turbando le notti di Andrea Ghezzi. Lo dico subito, qualcosa di cui abbiamo già parlato, che lo tiene sveglio, lo rende nervoso, insomma è una bella situazione. Dez Bryant, nessuno lo vuole o nessuno vuole dargli quello che lui chiede. La domanda che vi faccio è molto semplice, e la faccio prima ad Andrea, così si sfoga. Secondo voi, prima o poi troverà un team alle sue condizioni economiche o alla fine dovrà fare buon viso a cattivo gioco, visto che ormai siamo arrivati a metà luglio?
Allora, non lo so, ma tu sai bene quello che penso, perché ne abbiamo parlato l'altro giorno al telefono. E allora, il problema di Dez Bryant non è trovare una squadra, perché io credo che ci sia la fila da quel punto di vista di squadre che hanno bisogno di un wide receiver numero uno, perché Dez Bryant è ancora un wide receiver numero uno, che qualcuno ne dica. Però il dubbio che mi viene a questo punto, visto che non ha ancora trovato squadra, è che lui non sia disponibile e disposto a scendere a condizioni di mercato inferiori rispetto a quelle che ha in mente. E quindi può essere che avremo un Dez Bryant ancora disponibile per parecchio tempo. Io credo che a partire dai nostri San Francisco 49ers, ai Baltimore Ravens, a tutta una serie di squadre che hanno bisogno, ho citato due ma ce ne sono tante, che hanno bisogno di un wide receiver di un certo tipo, Dez Bryant faccia gola. Però è vero che se lo devi strapagare quando comunque lui è un giocatore che è arrivato a un certo punto della sua carriera e ha avuto una piccola flessione nei numeri e nel rendimento nelle ultime stagioni, uniscici poi qualche infortunio, qualche problema di tipo caratteriale, anche se Tony Romo da questo punto di vista ha smentito, è difficile capire come andrà a finire. Ci sono parecchi bracci di ferro all'interno dell'NFL in questo momento, però li stanno facendo giocatori che sono già sotto contratto e che quindi tra virgolette hanno un potere contrattuale un po' più forte di quello che ha Dez Bryant. Dez Bryant deve trovare squadra, probabilmente lui vuole cercare il miglior fit alle migliori condizioni economiche, e questo potrebbe essere in parte il motivo per cui ancora non ha firmato. Credo che sarà difficile, e questo prima o poi lo dovrà capire anche lui, prendersi i soldi di Julio Jones per andare a giocare da qualche parte a questo punto della sua carriera.
Mauro?
Io sono d'accordo con Andrea, cioè anche secondo me il problema di Bryant è che lui vuole trovare il posto che dice lui con i soldi che dice lui, e in questo momento la questione è abbastanza improbabile. Io, se dovessi scommetterci un paio di euro, sinceramente non ce li scommetterei, cioè secondo me in condizioni normali Bryant rischierebbe di non trovare il posto che vuole con i soldi che vuole, e siccome non credo che sia il tipo di persona disposto a scendere a patti, rischia. In realtà poi succederà la stessa storia di ogni anno, inizieranno i training camp, inizieranno le prime partite, inizieranno gli infortuni, si libereranno i posti e qualcuno, non so chi, non so quando, ma purtroppo la legge dell'NFL è questa, da qualche parte succederà che si troverà ad aver bisogno di un wide receiver 1, 2, 1 e mezzo, non so come possiamo catalogare Bryant, però sicuramente sono un paio di mani estremamente affidabili che a un certo punto della stagione la condizione di Madonna, bisogno di un ricevitore, bisogno di un ricevitore, potrebbe indurre qualcuno a scendere più miti consigli e venire incontro alle sue richieste, che ripeto non credo scenderanno poi di molto. Per cui sì, a un certo punto della stagione io credo che un posto lo potrebbe trovare, dove e quando non mi sbilancio.
Io non
so. Ti faccio una domanda io, prima di cambiare argomento. Sì, no, per esempio, Kansas City, un'eterna incompiuta, ma quanto avrebbe bisogno di un giocatore come Dez Bryant? Oltretutto, avendo un quarterback.
Scusami.
No, no, dicevo, oltretutto, avendo cambiato quarterback, metterà anche bene regia un giovane, ma Holmes che ha il bombolone facile e che con Dez Bryant potrebbe essere facilitato. Meglio, potrei dirla così, Dez Bryant potrebbe essere un facilitatore per l'inserimento di Mahomes nell'attacco dei Kansas City Chiefs.
Allora, ci sono secondo me diversi problemi che in questo momento non aiutano Dez Bryant a trovare una squadra. E io temo, cioè non sono così convinto che alla fine qualcosa troverà. Nel senso che il primo problema con cui si deve scontrare Bryant è il salary cap delle diverse squadre. Ormai i contratti sono più o meno definiti, sono stati firmati i rookie, chiunque venga preso al di fuori diciamo dei 30-40 giocatori che fanno già la squadra non prenderà abbastanza da andare a modificare più di tanto il salary cap, c'è qualcuno che è ancora in fase di rinnovo, infatti dopo avremo anche una domanda su questo, però insomma bene o male le idee ce le abbiamo, almeno si possono avere, basta andare su Spotrac santo subito per avere l'idea di quanto spazio hanno a disposizione le squadre per poter firmare un giocatore. Quindi questo è il primo problema. Alla fine Bryant non è detto che vada nella squadra che più può aver bisogno di lui o lui la ritenga favorita, quanto quella che ha abbastanza spazio nel cap per poterlo firmare ad una cifra ragionevole, adesso voglio dire, senza andare troppo in eccessi. Questo è il primo problema, sarà di cap. Secondo problema, per quella che è la mia esperienza NFL, più avanti si va con i training camp, più difficile sarà trovare posto. È vero, come ha detto Mauro, che qualcuno alla fine si fa sempre male, è inutile starcelo a nascondere, questo è il gioco che amiamo, però ripeto, non credo che lui sia da sostituto di un infortunato, a meno che non sia il top receiver di una squadra. Quindi secondo me Dez deve anche mettersi in testa che magari tenere duro sulle sue condizioni, come immaginiamo possa fare in questo momento, gli può far rischiare, non dico la stagione, ma di non essere in aste di partenza, bella sta fase, in aste di partenza, con una squadra NFL a inizio settembre. Ecco, secondo me c'è questo rischio. Poi domani ci svegliamo, questo ha firmato, io pubblicherò la puntata un secondo prima della notizia per dire non lo sapevamo. Ecco. Però, ripeto,
Gio, sai cosa mi spaventa? Più si va avanti, che a firmarlo possono essere i New England Patriots. E New England Patriots, e Bill Belichick secondo me è capace di convincerlo a firmare a 100 euro a partita.
Sì, no, beh, hai ragione, ma li paghi quando c'è una squadra che vince è tutto più facile rispetto a una che perde.
Quindi, li paghi il gettone per andare a giocare in una squadra che ti dà veramente le possibilità di vincere un anello che non è mai vinto, come hanno fatto tanti prima di lui.
Esatto.
Infatti. Ma vedremo adesso, voglio dire, al momento è partito solo un training camp, oggi è l'11 luglio, sì, come registriamo, che è quello dei Baltimore Ravens, quindi siamo ancora all'inizio di questa fase di training camp, però ripeto, più si va avanti più diventa difficile inserirsi all'interno di una squadra, ma vedremo. Cambiamo argomento, 24 minuti di trasmissione, mi sa che questa volta ci stiamo dentro i 40, mi potrei mettere a piangere. Allora, comunicazione, questa di servizio, poi se avete un parere è il benvenuto.
Manca il campanellino, plim plom, esatto. Comunicazione di servizio, plim plom.
NFLPA, la NFL Player Association, cioè diciamo, chiamiamolo il sindacato giocatori, anche se non ha questa accezione italiana negli Stati Uniti, ha ufficialmente presentato ricorso contro la regolamentazione sull'inno nazionale approvata nell'ultimo meeting dei proprietari. Ve la ricordo, l'ultimo meeting dei proprietari con una decisione che è stata fatta passare come all'unanimità e poi giorno dopo giorno abbiamo scoperto che di unanime non c'era niente e nessuno, ma queste sono le bravure di chi riesce a creare spin nei, nei mass media. E, vabbè, l'obbligo per chi, chi è in campo al momento dell'inno di rimanere in piedi, chi non vuole rimanere in piedi deve rimanere, deve stare al di fuori del campo da gioco, degli spogliatoi, sotto il tunnel, eccetera, eccetera. L'associazione dei giocatori aveva, secondo critica, questa decisione perché non è una norma prevista dal contratto tra NFL e giocatori. La NFL, per evitare di entrare in un contenzioso di questo tipo, ha aggiunto una nota al cosiddetto Operation Manual, cioè un manuale di 200 pagine che disciplina quello che accade in campo, che non fa parte del contratto perché è un manuale tecnico. Ne ho trovato un estratto perché l'integrale non si trova, poi lo pubblicheremo perché dice anche quanto ghiaccio deve essere data all'altra squadra, per dire. Hanno inserito, detto, una clausola in questo manuale delle operazioni che non è sottoposto al contratto. Questo ha fatto arrabbiare la situazione dei giocatori, quindi hanno presentato questo reclamo. Questo reclamo adesso dovrà essere così dice, portato avanti ufficialmente, perché è stato fatto in maniera ufficiale, quindi ci dovrà formare un comitato di esperti che valuti la cosa, eccetera, 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 e quindi questo terrà alta attenzione su questo argomento. Non è detto che poi dopo venga data ragione ai giocatori, visto che le persone che decideranno sono esterne alla NFL, è una specie di giuria costituita per l'occasione. Quindi, insomma, c'è questa novità qui, l'associazione dei giocatori l'aveva promesso, si è preso un po' di tempo per studiare meglio il tutto e, insomma, in poche parole dicono: siccome non è previsto dal contratto, voi non potete obbligarci a seguire queste indicazioni. Qualcosa da dire?
Io solo una cosa, domani sotto la puntata posterò un articolo che mi è stato girato dall'amico Sottospino, che saluto, che racconta tutta la vicenda legale spiegata punto per punto con i vari, io dico con le varie leggi, ma è un termine improprio, però insomma.
Ma che una cosa? Cosa? Oggi mi sono studiato tutto, il CBA, ecco. Cosa prevede.
Bravissimo.
Cioè, ecco, io dico, no, mettilo lì sotto che così almeno ce l'abbiamo. Sì, sì.
Ecco, io lo dico, leggetelo, e dopodiché però la considerazione che faccio è: ma dove stiamo andando a finire? Cioè, nel senso che ne avevamo già parlato, il problema dell'inno è una cosa nata da un paio d'anni, prima con Kaepernick, poi l'anno scorso è esplosa con parecchi giocatori che se ne stavano seduti inginocchiati durante l'inno nazionale. Sembrava tutto finito a tarallucci e vino, poi c'è stato questo colpo di testa di Goodell e riesploso tutto il caso. Mi sembra che si stia facendo tanto rumore per nulla. Invito tutti gli appassionati di sport americani ad andare a vedere, per esempio, quali sono le policy dell'NBA, che dal punto di vista dell'inno sono ancora più decise. E poi i giocatori NBA, questo io ci tengo. Scusa?
Più stringenti anche, molto più
sì,
nette.
Ecco, bravo, non mi veniva il termine. Poi, dopodiché, i giocatori NBA possono fare tutta una serie di cose che i giocatori dell'NFL non possono fare, perché l'NBA è una lega che è avanti 10 anni luce, se non 100, alla NFL per certe tematiche. Però, secondo me, io tutta questa discussione faccio fatica a capirla. Cioè, non capisco, sinceramente, dove si voglia arrivare.
Mauro.
Ah, io non ho molto da dire. Cioè, questa la norma era definibile con quella parola che comincia con putta e finisce con nata. Nata male e venduta peggio. Non credo che valga neanche la pena di spendere molto tempo a discutere di un patriottismo imposto per contratto.
Perfetto. Allora, adesso invece andiamo a parlare del
un falso patriottismo.
Sì, del lato oscuro del football NFL. Non possiamo farlo con la notizia che è esplosa ieri, se ricordo bene, su tutti i siti, che riguarda LeSean McCoy, Shady, running back dei Bills, che è accusato dalla ex fidanzata di averla selvaggiamente picchiata con delle foto shock postate sui social media delle condizioni della ragazza, nel tentativo di recuperare dei braccialetti, delle collanine d'oro che lui le aveva regalato nel corso del tempo. McCoy nega assolutamente tutto, dice che lui non c'entra nulla, che è stato messo in mezzo. La ragazza, o quantomeno chi parla per lei, invece sostiene, conferma che sia McCoy ad averla conciata in quella maniera, perché lei non voleva consegnargli quello che lui chiedeva. Il risultato di tutto questo è che ovviamente c'è una denuncia in corso, ma la NFL ovviamente ha iniziato l'indagine, si è mossa prontamente per andare a cercare di capire quello che è successo. So che hanno già mandato del personale a parlare sia con McCoy che con la ex fidanzata per capire lo stato della situazione. Vi ricordo, come insegna il caso di Jameis Winston, che la NFL, grazie a quel CBA di cui parlavamo prima, ha potere assoluto di vita o di morte indipendentemente da quello che è il corso, come diciamo, legale di un'eventuale causa. L'esempio detto di Winston è per dirvi che contro Winston non sono state formulate nessuna accusa ufficiale, adesso poi voi troverete un termine più bello, ufficiale da parte della ragazza che lui ha molestato, che ha soltanto fatto un rapporto ai suoi superiori, ma nonostante questo, che non ci sia nulla a livello giudiziario, la NFL lo ha squalificato per 3 giornate perché ha appurato che il fatto è accaduto. Come coi può essere la stessa cosa, nel caso che la NFL con le sue indagini stabilisca che McCoy è colpevole di quello di cui viene accusato, indipendentemente da quello che deciderà la giustizia ordinaria americana, la NFL potrà agire. Mauro e poi Andrea, giusto così.
Ma cosa vuoi, Giovanni? Adesso, come adesso, con lo stato attuale delle informazioni che ci sono e di quello che si sa della cosa, è difficile dire qualsiasi cosa che non sia un generico brutta storia. Viene da dirsi, speriamo che non sia vero, quando comunque le foto di una ragazza piena di lividi ci sono, quindi qualcosa a qualcuno è successo, che sia stato McCoy, che sia stato qualcun altro, cioè qualcuno di mezzo c'è andato, come è andata, come non è andata, cioè a questo punto le considerazioni che si possono fare è: se tutto quanto è vero, sarà un altro bel macigno sul percorso dei Bills, che oltre a McCoy non è che abbiano poi questi grandi fenomeni in attacco, oltre a un quarterback rookie da inserire. E se questo non è vero, bene, buon per tutti, però qualcosa è successo e capiremo cosa. Rimane l'unica considerazione che si può fare adesso è quella che facevi tu prima, cioè sulla prontezza, sulla ripetitività dell'NFL a muoversi in maniera autonoma. Goodell sarà pure più bello di Adam Silver, però rispetto all'NBA la NFL ha un clamoroso problema in più sulla disciplina dei propri giocatori, non dipende soltanto dal numero di giocatori, però probabilmente dipende anche dall'attitudine dei giocatori stessi, cioè la disciplina dell'NFL è un problema sempre più serio, e Goodell, se c'è una cosa per la quale sarà ricordato a fine mandato, sarà sicuramente quella di essere stato molto più sceriffo di chi lo aveva preceduto.
Allora, prima di tutto la cosa sicura di questa vicenda è che la Sean McCoy verrà sospeso, proprio Joe, per quello che dicevi tu, ovvero non c'è bisogno di aspettare che la giustizia ordinaria faccia il suo corso, basta il sospetto e a quel punto può scattare la squalifica. Il caso di Jameis Winston è un po' diverso, nel senso che Jameis Winston ha fatto quello che si è detto, addirittura lui era stato convocato un anno prima di quando poi è uscita la sospensione, che è di qualche settimana fa, dall'NFL, e aveva negato tutto. Poi dopo l'NFL ha fatto le sue indagini e Jameis Winston recentemente si è scusato, sostanzialmente ammettendo di aver fatto quello che la guidatrice di Uber sosteneva.
Ti correggo, lui non l'ha mai ammesso perché ha detto che era talmente ubriaco quella sera da non ricordare quello che aveva fatto.
Questa è un'altra cazzata, però.
Cioè, è la sua dichiarazione ufficiale, ecco.
Sì, ho capito, però va bene, può dire quello che vuole, però nel caso di Jameis Winston comunque qualcosa è successo. Nel caso di LeSean McCoy, come diceva Mauro, comunque le foto della ragazza ci sono state pubblicate. Tra l'altro io non sono uno che segue tanto Instagram, però sono finito su Instagram nel momento in cui l'ha postata e quindi l'ho vista subito questa cosa. Al di là di questo, io credo che, appunto, per tutto quello che abbiamo appena detto, la squalifica di LeSean McCoy, poi 3 giornate, 4 giornate, 6 giornate, non lo so, mi sembra di poter dire già adesso che è quasi inevitabile. Poi ci sono delle piccole particolarità, stranezze in questa storia, ovvero il fatto che una che viene malmenata, o meglio il suo avvocato, si preoccupi di postare una foto, delle foto su Instagram ancora prima che andare dalla polizia, anche se poi lei ha sostenuto che la denuncia alla polizia era già stata fatta. Quindi vabbè, insomma, questa ricerca del com'è che si dice? Oh, se non mi vengono le parole, della denuncia pubblica via mezzo social, io la trovo abbastanza inappropriata, soprattutto per un fatto del genere. La cosa che però va ricordata è che, per quanto io stimi il giocatore McCoy, appunto, quando è in campo, c'erano già state delle denunce simili nei suoi confronti quando stava agli Eagles, se non sbaglio stiamo parlando del 2010, ho letto qualcosa riguardo oggi, e insomma la situazione è preoccupante, come diceva Mauro, continuiamo, o comunque troppo spesso sentiamo di storie che riguardano troppo spesso sentiamo storie di comportamenti violenti al di fuori del campo di giocatori che appartengono all'NFL. È un problema grosso, non credo che 4, 6 o anche 16 partite di sospensione risolvano la cosa. Però Mauro parlava di attitudine a questo sport, e comunque secondo me questa è una componente che va tenuta in considerazione e che non puoi escludere, non puoi scindere, che fa parte di questo sport. Purtroppo, nonostante le vagonate di soldi che guadagnano queste persone, queste cose possono accadere, e quindi non è che il fatto che magari siano usciti dal ghetto non siano più poveri e non debbano più preoccuparsi di cosa devono mangiare li porti a essere dei bravi cittadini. E quindi non so, adesso aspettiamo quello che succederà a McCoy, però sono sempre brutte storie da sentire, indipendentemente poi
sai Andrea, non è neanche, cioè, non so se attitudine sia il termine giusto, perché è un discorso, mi rendo conto per primo che è un discorso semplicistico da fare, dire siccome è uno sport violento allora vuol dire che i giocatori sono intrinsecamente preposti per la violenza, eccetera. No, è una cazzata, perché per un Bowner, tra l'altro l'ex DB di Seattle, anche lui in questi giorni è successo, ci sono delle persone fantastiche come J.J. Watt, come Rogers, come Chris Long, come tutta gente che si spende per aiutare la comunità, per cui è un discorso assolutamente semplicistico. Però se guardiamo il paragone con un altro sport, adesso abbiamo citato l'NBA, ma poteva essere una qualsiasi altra cosa, è certo che se giochi a football un minimo di predisposizione per la fisicità in più di un giocatore di basket è un po' così connaturata. Però, ripeto, sono il primo a rendermi conto che si tratta di una semplificazione che sta in piedi fin là. Però sì. Le statistiche...
Secondo me hai fatto bene a puntualizzare, nel senso che è una percentuale maggiore, non è che tutti sono così, perché non esiste, è un discorso, esatto, è un discorso esatto. che non ha cittadinanza, però alla fine se prendi i numeri, i puri numeri statistici, i meri numeri statistici, ti accorgi che molto spesso sono giocatori NFL. Poi vuoi anche che, come al solito, se lo fa magari un giocatore NFL se ne parla molto di più, se lo fa qualcun altro se ne parla di meno, se ne sente se ci sono meno pezzi, meno interviste, meno tweet a riguardo. Però ragazzi, cioè, ogni anno in questo periodo siamo pieni di queste notizie, alcune sono vere, alcune sono false, quindi noi aspettiamo sempre a giudicare, poi comunque sì, non compete a noi.
Sai, il rovescio della medaglia poi sono i casi come quelli di Ruben Foster, che è saltato fuori, storiaccio con la fidanzata, ecco il giocatore di football che mena la fidanzata, e poi è saltato fuori che non era vero un cazzo e lei si è reinventata tutto.
Assolutamente.
Ok, adesso vi faccio un altro nome. Dice qualcosa Adam Jones?
Pac-Man.
esatto. Cornerback, free agent in questo momento, il suo contratto con i Bengals si è chiuso nella scorsa stagione. Ebbene, Pac-Man è arrivato tranquillamente con una donna all'aeroporto di Atlanta, come direbbero gli americani, e ha trovato un pazzo, un impiegato dell'impresa di pulizie, che lo ha insultato per qualcosa. Jones ha risposto a tono, si è preso un pugno in faccia che gli ha provocato un taglio, e il tizio delle prese di polizia ha continuato a menare le mani colpendo anche la donna, la signora, la persona che era con Jones. Jones si è arrabbiato e ha scatafurato, che è un termine tecnico inglese, di botte questo tizio. Lasciandolo a terra esanime, gonfio, è arrivata la polizia e ovviamente ha arrestato il tizio, perché Pac-Man Jones si era soltanto difeso E quindi facciamo i complimenti al signor Frank Regin per essersi scelto una bella persona da insultare. Quindi in questo caso si parla di fisicità, come è stato detto prima, ma questa volta il giocatore NFL non è responsabile di quanto è accaduto, diciamo, dell'incidente. Questo giusto per citare, perché l'ho letta oggi, della notizia carina. Allora, prima di arrivare alle domande del pubblico e andare in chiusura...
È carina per noi, mica per il signor Frank...
No, quello è cofanato di botte pure in galera.
Quello è scemo.
Quello è scemo.
Cofanato di botte in galera. Draft supplementare, oggi si è tenuto, perché si è concluso il draft supplementare, cioè ci sono alcuni giocatori che per tanti motivi più disparati non si sono dichiarati eleggibili, pur potendolo essere, per il draft di aprile.
Scusa, apriamo la parentesi, motivi disparati sono problemi accademici, problemi comportamentali, eccetera, eccetera, e stiamo tornando al discorso che abbiamo appena chiuso.
Al discorso di prima. E possono farlo successivamente. Se ci sono questi giocatori, viene convocato questo draft supplementare. C'è ogni anno, che se ne sa poco o niente, ma oggi è stato su tutti.
Anche perché non è una cerimonia fantasmagorica come quella.
Ah, no, credo che facciano tutto via mail, assolutamente. Quindi c'erano 5 giocatori che si sono dichiarati eleggibili per questo draft. Di questi 5, soltanto 2 sono stati scelti a squadra NFL, sono il cornerback Sam Beal di West Michigan, scelto dai New York Giants, un altro cornerback Adonis Alexander di Virginia Tech, scelto dai Redskins. Sono rimasti senza squadra Sandon Bryant di Mississippi State, Martaiveus Carter di Grand Valley State, ma soprattutto Bright Uwegbu di Oregon State.
Lo voglio subito.
E invece tu mi hai detto che forse i Jets...
Parla di un interesse dei New York Jets verso Brandon Bryant, la
e
safety
questo porterebbe a 3 su 5 giocatori scelti da supplementare.
Sì, in effetti Bryant sarebbe un undraft, un supplemental undrafted.
Quindi, ma numeri incredibili. Allora, adesso chiedo a Andrea proprio un minuto di risposta. Ma ne conosciamo qualcuno di questi o sono carnea di capitati per caso?
No, Adonis Alexander era un buon prospetto in proiezione 2019, ma
19,
cioè, sì, quindi l'anno prossimo. Ma al bombolone è facile.
I Redskins hanno dato la scelta del 19 per prenderlo, quindi.
Esatto. Allora, ma al bombolone è facile, il bombolone giocando cornerback non lo riceve, ma è quello che si fuma e quindi
bombolone in qualsiasi, infatti dicevo. Guarda, ma lo saprà
anche io, non l'avevo capito. Detto,
ma sai che è una figuraccia adesso?
Magari no, era un 2 al 3.
Esatto.
Poi quindi cornerback con ottime skills, non ha fatto un gran pro day, può essere un cornerback 1 o 2, quindi insomma comunque può giocare sull'esterno, non ha dei numeri stratosferici, non ha fatto numeri stratosferici al combine, che non era poi il combine ufficiale, ma insomma sui numeri, sulle 40 yard, tutti quei numerini lì con cui ci siamo trastullati durante il periodo che precedeva il draft, però è un buon giocatore e come mi ha detto Mauro, perché io quando sono arrivato in trasmissione non lo sapevo ancora, è finito ai Redskins. Sam Beal, stiamo parlando di potenzialmente un fenomeno, però anche lui problemi comportamentali, insomma tante piccole problematiche che hanno fatto sì che non si sia potuto presentare all'ultimo draft. Qualcuno dice che nel giro di un paio d'anni potrebbe essere uno starter affidabile nell'NFL. È finito in New York Giants, staremo a vedere. In questi casi veramente bisogna guardare. Volevo dire solo due cose. Non è che noi non sentiamo mai parlare di questo draft supplementare perché è poco interessante, ma perché spesso non vengono scelti i giocatori. Questo perché? Perché la squadra che usa una scelta per questo draft perde la stessa scelta nel draft successivo. Mi spiego, se scegli Sam Beal al terzo round del draft supplementare, perdi una terza scelta al draft del 2019. Quindi stai investendo oggi qualcosa per il futuro e le squadre ci vanno caute. L'ultimo nome di rilievo, ma credo fosse proprio l'ultimo nome scelto, era quello del mio Josh Gordon, preso al terzo giro, se non sbaglio, no, al secondo addirittura, dai Cleveland Browns. E sappiamo tutti i problemi che ha avuto Josh Gordon dal momento in cui è entrato nella Lega fino ad adesso.
anche Terrell Pryor era stato scelto dal
Terrell Pryor, beh, ma Chris Carter.
Quello andando indietro a Chris Carter, cioè la scelta di Chris Carter è materia mia di Giovanni, di Andrea, tu sei troppo giovane.
Esatto.
Ah, allora, l'ho visto giocare anch'io.
L'hai visto giocare anche tu. Allora, non sei così giovane. Sei un falso giovane.
Giocava con la stampella. Allora, domanda al pubblico. Una testa per voi due, a due rispondo io molto velocemente. Cominciamo, la prima è per Mauro di Luca Rossi.
Cosa?
Pronto?
Ah,
pronto.
Luca
Rossi, che ti chiede?
Il nostro vecchio amico.
Se vede più Minka Fitzpatrick scelto al primo giro al draft dai Miami Dolphins come safety o giocare a cornerback? Sotto domanda, in generale, al netto degli infortuni, come vedi la difesa di quest'anno?
Scendiamo sul tecnico.
È una domanda per te.
Io
scusami Mauro, non spoilerare troppo, che poi domani parliamo di Miami Dolphins.
Stai sul vago, che rimandiamo.
Sto sul vago. Allora, Luca, ascolta la prossima puntata di podcast prima, dopo, attraverso, durante il draft,
che troverai online venerdì mattina, ed è già lì pronta per te, con proprio parlare di AFC East. Quindi adesso Mauro
ci sarà,
farà
un approfondimento.
Esatto, io ti darò una risposta
in sintesi. Esatto. In sintesi, non lo so.
Ecco, vedi, questa è la risposta che voleva Luca, che adesso è costretto a ascoltare di là.
Io avrei un'idea che esporrò per esteso magari nell'altro podcast. Come sarà su Fitzpatrick, safety e cornerback? Sul fatto della difesa non lo so, è presto per dire, cioè siamo veramente in quella terra di mezzo prima dell'inizio dei camp ufficiali, in cui si vive di ipotesi di cosa può succedere e cosa può accadere, non contando il fattore infortuni, non contando tutto quanto. Diciamo che c'è qualcosa di interessante per cui vale la pena di starli a guardare. Ci sono tante incognite, prima su tutti la partenza di Ndamukong Su e il vuoto che lascerà sia proprio fisico nel mezzo della linea di difesa e sia a livello di leadership e di presenza all'interno del reparto. Sarà interessante vedere se la cosa che sarà interessante vedere, la cosa che aspetto di vedere con più curiosità è se Raquan McMillan, la seconda scelta linebacker da Ohio State, seconda scelta dell'anno scorso, è infortunato al primo snap di preseason e fuori tutto l'anno, recupererà sui livelli che avevano spinto i Dolphins a sceglierlo.
Perfetto, quindi ricordiamo a Luca Rossi di ascoltare venerdì mattina podcast dopo il draft, perché troverà proprio un'analisi più completa, si parla di AFC East, quindi anche dei Dolphins. Rispondo io invece a un altro Luca, che è Luca di Chicago Bears Italia.
Montezemolo?
Che chiede se ci sono aggiornamenti sull'NFL e DAZN, e gli rispondo che in questo momento non ci sono aggiornamenti. Teniamo sotto controllo l'account Twitter di DAZN e tutte le risposte che dà alle domande che vengono fatte. Come?
Tutte le risposte che DAZN.
Che DAZN alle domande che vengono fatte, e ve la posso riassumere, le risposte che vengono date a qualsiasi domanda. A breve comunicheremo quali saranno gli sport, oltre alla Serie A di calcio, alla Serie B, che saranno trasmessi sulla piattaforma. Quindi Luca, mi dispiace, su DAZN ho poco da dire. Invece,
e a breve diranno anche se Diletta Leotta passa ad ASN o rimane a Sky.
Esatto, Diletta Leotta, che però passa su Real Time anche a fare uno di quei programmi
Fox Life.
Fox Life è uguale, stessa cosa.
Sono canali fuori dal nostro spettro.
Luca e amici vari, vi posso dire che la NFL su Sky in modalità Fox è più vicina di quanto sembri. Però non sono notizie ufficiali, abbiamo anche noi qualche talpa che ci manda qualche informazione, non è ufficiale, quindi non ci assumiamo responsabilità, ma sembra che l'anno mancante di contratto di Fox con la NFL venga arrivato da Sky, quindi partita alle 19, alle 22, forse le notturne saranno ridotte, quelle due di notte, così, perché hanno pochissimi ascolti, tutto il giorno del ringraziamento, playoff e Super Bowl. E in dubbio c'è ancora il discorso se verrà fatto meno lo studio, però insomma quello che ci hanno detto è che c'è possibilità che la NFL rimanga su Sky, inteso come piattaforma. Domanda per Andrea invece, che ci arriva da Marco. Marco, tifoso dei Seahawks, ci chiede se è giusto rinnovare il contratto di Earl Thomas o se è meglio venderlo o scambiarlo sul mercato. Andrea.
Bisogna vedere cosa ti daranno. Earl Thomas...
Si può fare un discorso filosofico, ecco.
Sì, allora, diciamo che i Seattle Seahawks sono in una fase di ricostruzione e magari un Earl Thomas veterano in un ruolo importante come quello della safety, ma schifo non mi farebbe. Detto questo, se potessero arrivare delle scelte, perché poi è quello che ti danno per un giocatore del genere, tra l'altro lui manca un anno di contratto, se non sbaglio, potrebbe essere che Seattle decida, visto il comportamento di Thomas, di distruggere definitivamente la Legion of Boom, che comunque non esiste già più, e appunto cedere anche lui. C'è stato il ritiro di Khan Kanselor qualche giorno fa, e ne abbiamo parlato a The Cutting Edge Show io, Dario Michelini, con Simone Mingoli. Io me lo terrei, se riuscissi a trovare il modo di rinnovargli il contratto senza svenarmi, ma questo non so se sia possibile. Io e Thomas me lo terrei a Seattle, anche perché con lui e comunque con tutta una serie di scelte, tutta una serie di giocatori che ci sono, non è detto che i Seahawks non possano essere una sorpresa in positivo di questa stagione. Oggi come oggi sono andati fuori dai playoff, nella terza posizione della division. Forse con Ertona, non è che Ertona sti cambia tutta la difesa, però è un giocatore che fa comodo.
E poi ultima domanda, credo che sia di Nico, dal nome dell'account Twitter, che ci chiede quando inizia l'NFL con un circa 25-30 punti di domanda. Ebbene Nico, mancano 56 giorni, 2 ore e una ventina di minuti all'inizio dell'NFL, il tempo è preso mentre stiamo registrando. Quindi,
ah Gio, scusami, posso dire una cosa su Dazn? Allora, iniziamo, visto che anch'io la chiamavo Dazn perché non avevo la più pallida idea di cosa stessa sigla.
Tutti la chiamiamo Dazn.
Sì,
Dazn.
Esatto. E l'altra cosa che mi viene da dire è, per quanto io potrei essere felice di avere ancora l'NFL su Sky essendo un abbonato e quindi pagando già il canone, me la ritroverei e va bene così. Visto che il nostro Roberto Gotta non è più a Fox, magari avere l'NFL a DAZN con il buon Gotta che la commenta sarebbe un colpo grosso, e pagherei volentieri 10 euro di abbonamento per questa cosa.
Assolutamente d'accordo con te Andrea. Quindi con questa esortazione agli amici di DAZN nel chiamare subito Roberto Gotta e dargli in mano tutta la programmazione NFL, perché potrebbe creare davvero qualcosa che rimane nei ricordi degli spettatori, chiudiamo questa nona puntata di Scusate il Disturbo Off Season Edition e non posso che ringraziare Mauro Rizzotto.
Grazie a voi, è sempre bellissimo.
E Andrea Ghezzi.
Ragazzi, la Croazia ha segnato il 2-1 nel secondo tempo supplementare, aiuto.
E quindi sapete benissimo che stiamo registrando in diretta, voi la sentite in differita ma noi registriamo in diretta. Da Giovanni Ganci è tutto, grazie ancora per l'ascolto, lasciateci belle recensioni su iTunes, lasciateci belle recensioni su Spreaker, lasciateci belle recensioni su Facebook, lasciateci belle recensioni dappertutto. Ciao a tutti.